Cominciamo. Va bene, allora cominciamo. Benvenuti a tutti a questa sessione di domande e risposte. Vediamo cosa ci aspetta oggi. Mischiamo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ecco. È saggio desiderare o perseguire una relazione personale? Forse è proprio saggio, no, però è naturale. Siamo esseri sociali e ovviamente come il gruppo monastico vive in una comunità e in questa comunità sviluppiamo appunto anche gli aspetti relazionali, umani e anche ci sosteniamo vicendevolmente. E per i laici il nucleo della comunità è la famiglia. È un po' difficile vivere da soli, soprattutto in un contesto che non prevede di vivere da soli come la società. E allora sì, fa parte dell'esperienza umana queste relazioni anche più intime, quindi le relazioni di coppia, ovviamente impostando queste relazioni di coppia dovremmo fare attenzione sulla base di quali valori stiamo instaurando questa relazione e se questa appunto è in qualche modo di aiuto, di sostegno alla nostra pratica. In altre parole, dobbiamo provare a comprendere se questa relazione ci aiuterà a sviluppare questo percorso di risveglio, sostenendoci reciprocamente, che non significa che l'altra persona sia un praticante, non necessariamente deve essere un praticante, ma semplicemente una persona dotata di qualità con cui qualità che ci possono ispirare, che ci possono compensare e con cui noi ci stiamo comodamente, abbiamo fiducia in questa persona perché ha dei comportamenti morali per cui non ci sentiamo minacciati dall'esterno, perché fondamentalmente questa persona è affidabile. Tutti i valori che forse in una visione che enfatizza romanticismo o sessualità, magari passano in secondo piano, ma in una relazione di coppia, che possa essere di beneficio per la nostra pratica, il fatto che noi ci sentiamo a nostro agio, con quella persona, quindi non necessariamente sempre, eccitati, ma a nostro agio, fa sì che noi possiamo sviluppare delle qualità e se poi questa persona ha delle qualità possiamo imparare da questa persona anche. E è appunto affidabile in modo tale che abbiamo una certa sicurezza per quanto ovviamente possano essere le sicurezze sono sempre non assolute nelle relazioni umane. E poi dopo un comportamento etico. Affidabile significa che uno torna in casa e ritrova quella persona, non il bigliettino, sono andato a comprare le sigarette. Ecco, queste sono dinamiche importanti, come avete capito, non necessariamente sono quelle che da adolescenti ambivamo nei rapporti di coppia, forse neanche successivamente, però sono delle qualità importanti e sicuramente non guasta, non dico la saggezza, ma almeno il buon senso della persona che ci sta accanto. E magari appunto noi iniziamo a valutare l'opportunità di una relazione di coppia sulla base di questi elementi che potrebbero essere facilmente trascurati. Quando è che una relazione di coppia poi tende a funzionare bene o perlomeno sufficientemente bene? È quando fondamentalmente entrambi hanno una certa dimestichezza con l'indipendenza, altrimenti si rischia che si proietta tutta la nostra voglia di felicità nell'altra persona e potremmo rimanere delusi, anche se quella persona è di valore. Però appunto, com'è possibile che un'altra persona possa renderci completamente felici se poi dopo noi in ogni caso non vogliamo essere felici? Per quanto abile possa essere quella persona, la felicità interiore è fondamentale anche nel rapporto di coppia. E allora indipendenza. Indipendenza, per far sì che, appunto, se incontriamo una persona, non è che uno si aggrappa subito a questa persona perché la reputiamo interessante, ma abbiamo quel margine di tempo per effettivamente capire chi possa essere quella persona e se abbia delle qualità che ci possono sostenere su questa nostra pratica. Ripeto, io non ho l'illusione che per essere, scusate, non diciamo illusione, l'aspettativa. Io non ho l'aspettativa che per fare una coppia funzionale entrambi debbano essere, praticare meditazione né tantomeno essere buddisti. Perché appunto spesso è un'illusione. Cosa fare in questo periodo di guerre e di disastro ambientale? Penso che singolarmente noi come individui possiamo fare un granché. C'è un aspetto di queste cose, di questa esigenza che un po' sempre mi sorprende, che è la nostra voglia di cambiare il mondo con giuste aspirazioni, con grossi ideali, quando poi però, se ci fermiamo un attimo, non abbiamo la più pallida idea di quello che sta succedendo nel mondo. È vero che abbiamo delle notizie, ma a questo punto, quante di queste notizie sono vere e quante sono manipolate? Ciò non è per dirvi, non cerchiamo di far qualcosa di bello, però vi vorrei dare un'altra prospettiva. Qualcosa di bello, paradossalmente, è più facile che attecchisca e che abbia un valore a livello locale, non a livello mondiale, perché è a livello locale che noi effettivamente possiamo sapere chi sono quelle persone che ci stanno parlando e ci stanno dicendo quelle cose. Mi sono sempre stupito fin da ragazzo che le elezioni, le votazioni della circoscrizione non interessavano a nessuno. Però quelli della circoscrizione noi li conoscevamo. Già arrivare a conoscere le dinamiche interne per l'elezione del sindaco era più complesso. Noi conoscevamo quelli della circoscrizione, erano lì con noi. Ma quando frequentavamo un po' i circolini politici, era tutto un parlare di Roma. Ma non avevamo la più pallida idea di quello che stesse accadendo a Roma, se non dai giornali. A quel tempo no, non c'era neanche internet, che arrivavano. E c'era tutta questa proiezione a livello appunto nazionale, europeo, ma al quartiere non ci abbiamo mai pensato. Allora l'invito è: mantenete sicuramente manteniamo vivi i nostri ideali di pace e di armonia fra tutti gli esseri viventi, però cerchiamo anche di capire, di ricontestualizzare questi ideali e forse possiamo renderci conto, non con pragmatismo, ma con vivendo. Non con semplice pragmatismo, ma vivendo in sintonia con la realtà, che abbiamo molto più la possibilità di influenzare il mondo a livello qui, con noi, a livello locale, dando fiducia che non ci siamo solo noi, ma ci sono tante altre persone che lavorano in tal senso. E se poi mai avremo l'occasione di incontrare le persone che in qualche modo contano in queste decisioni importanti, allora lì con l'esempio che abbiamo ben radicato nella nostra quotidianità, nella nostra località, possiamo appunto proporre delle nuove prospettive, delle nuove modalità. Questo non è per dirvi di rinchiudervi nel vostro piccolo orto, nel nostro piccolo orticello e coltivare quello e basta. No, fare in modo che questo orticello possa dare frutti che possano nutrire quante più persone sia possibile. Però appunto analizzate un po', non so se anche voi avete avuto questa esperienza, non si esprimevano le preferenze nella circoscrizione, ma eravamo sicurissimi di chi votare a livello nazionale. Sono passati anni e anni dalla mia ultima votazione. 25 anni, sono cambiati tutti i partiti, non mi ricordo minimamente chi ho votato, ma presumo di aver sbagliato. Presumo che è stato un voto che non è servito. Perché il Buddha è rappresentato con i lobi lunghi? Perché nel contesto asiatico i lobi lunghi sono visti come un sinonimo di saggezza. Non so se questo è valido anche nella nostra cultura. Mi ricordo alcuni vecchi personaggi ai bar, ai circoli, quelli che noi ascoltavamo, che ci raccontavano le storie di una volta. Anche loro avevano spesso questi lobby. Questi lobby delle orecchie spesse e ben evidenti. Le storie le sapevano raccontare, forse anche loro, forse è davvero un simbolo di saggezza, non lo so, però appunto quando ti dicevano ai miei tempi, tu dicevi wow, li ascoltavi. Tutti vogliono emozionarsi, tutti ricercano empatia e comprensione. Quando ci si pone in una posizione diversa, di apertura, di dono, si rischia di rimanere divorati da quanti hanno bisogno di alimentare il proprio ego, colmare il proprio vuoto, distogliersi dal proprio disagio. Cosa fare? Dove si trova la posizione di equilibrio? Grazie. È carino perché appunto uno degli orari tipici per i colloqui, sia se chiedete alla Cianciandapalo che a me, è prima del pranzo, così nel caso ci salva la campana del pranzo. Din dono, bisogna andare. Comunque io non la vivo più, onestamente non la vivo più così, nel senso che forse siamo noi che dobbiamo creare appunto riprendo il termine che ho usato precedentemente, una maggiore indipendenza dalle emozioni altrui, in modo da non essere sbilanciati, coinvolti. È normale che le persone abbiano emozioni. Siamo noi che in qualche modo dovremmo, pur ascoltando, non farci trascinare di qua e di là. E uno dei modi migliori per non farsi trascinare di qua e di là dalle emozioni è capire che quella persona sta esprimendo un disagio. E non è semplicemente una questione poi di metta e anche di empatia, ma è una questione che ovunque c'è un disagio, c'è un attaccamento. Se lasciamo andare l'attaccamento, c'è la possibilità di portare a termine questo disagio. Ecco, talvolta le conversazioni è importante impostarle in questo modo, nella fiducia che, come abbiamo imparato noi, come stiamo imparando noi a lasciare andare, anche la persona può può apprendere questo, e il nostro compito è fornire farle fare un passo in più verso questa direzione di lasciare andare. Non si tratta di dire le nostre opinioni, non si tratta di esprimere dei nostri giudizi, per quanto benevoli e saggi possano essere. Il nostro compito è semplicemente ascoltare per capire dove quel cuore è incastrato, per poi dopo dare una mano a questa persona a fare un passo in più verso il lasciare andare. Se la persona è ricettiva, due passi, tre passi, quattro passi, fin quando appunto si può maturare questo processo del lasciare andare. Non si tratta conseguentemente di di dare consigli specifici sulle problematiche di quella persona, ma semplicemente tenere a mente le quattro nobili verità. E qualora la persona in quel momento non sia in grado, allora diamo la nostra compassione, la nostra benevolenza. In tutto questo, affinché ci possa essere dialogo, ricordatevi sempre che dobbiamo andare a livello di quella persona. Se la persona ti sta parlando del suo problema che che nel frigo non ha più il formaggio preferito, dobbiamo andare al frigo. Non fisicamente, ma mentalmente. Cioè, non puoi dire il Buddha dice che queste cose non sono. Nel tempo del Buddha non c'era neanche il frigo. No, si va al frigo. Si va al frigo assieme. E da lì vediamo di ricontestualizzare quello che sta provando la persona, non più in termini di frigo, formaggi, ingiustizie della vita e così via, ma all'interno delle quattro nobili verità. Capita di avere persone che non, di incontrare persone che non stanno parlando di questa loro ricerca di libertà interiore, ma stanno parlando di loro stesse. Che dire? E se è una bella storia, ascoltiamola. Se la storia fa un po' acqua, e fondamentalmente non aggiunge nulla alla nostra esperienza, e ascoltiamo, magari cogliendo l'occasione a un certo punto di dire: si è fatto tardi, devo andare. Però ecco, non ci preoccupiamo troppo dell'ego delle persone, cioè non siamo noi, non siamo Zorro che dobbiamo andare lì con la spada ciu ciu ciu, a sgonfiare l'ego degli altri. Se ci hanno dato veramente fiducia, magari possiamo anche provarci. Però appunto è il disagio, la sofferenza di portarsi dietro questo ego che farà il lavoro. Noi in questo caso adottiamo un atteggiamento molto egoista. La storia è bella. Storia è bella. Magari ne traggo ispirazione. E la storia non è bella, migliora il tuo ego, fammi una storia decente. Magari possiamo anche aiutare in questo modo. Qui converrebbe aggiungere una pausa, un respiro. Non fate un Dhamma Talk settimanale per noi laici? Non vanno bene le domande e risposte? No, non lo so, fa tutto a Cianciandapalo. Questa la passiamo da Cianciandapalo, Ma adesso, questa la conserviamo per la prossima volta, per la Cianciandapalo. Comunque, dovrebbero riprendere le veglie durante il ritiro invernale, e lì ci sono, durante le veglie ci sono i discorsi di Dhamma. Quali fattori mentali sono utili per sviluppare una relazione sana con il proprio partner? Avete problemi, eh? Iniziate a capire la scelta monastica. Cos'altro potrei aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto? Grazie. Comunque, ops, lasciate, non ti preoccupare, lasciate. Riprendiamola in maniera proprio più ortodossa, in questo caso più dottrinale, e che non enfatizziamo ulteriormente la moralità, i cinque precetti. Datevi una protezione in termini di coppia attraverso il fattore della moralità. Non lo trascurate perché appunto dà la possibilità di creare fiducia e di far sì che non ci sia due disgraziati che vivono in coppia. Ho usato questo termine perché è ripreso proprio dal canone Pali, dove c'è questa enfasi appunto all'interno della coppia di mantenere un comportamento etico. E un'altra cosa che aiuta molto è la saggezza. E la saggezza in questo caso riportiamola proprio in termini di buon senso, quindi una saggezza di base. C'è una grossa illusione all'interno della vita familiare e l'illusione è che siccome è la nostra famiglia, tutti ci vogliamo bene, dentro la nostra famiglia posso essere effettivamente ciò che sono, che spesso significa dare il peggio di noi. Se siamo stati gentilissimi fino a quel momento. Oh, buongiorno, signor Carlo. Oh, signora Maria, sta bene, entriamo in casa. Uno traventa le scarpe, si spaparanza sul divano e si scorda anche di chiedere alla propria famiglia com'è andata. Ma tanto lo sapete che vi voglio bene, tanto questo è scontato. E però nel lungo periodo uno si inizia a domandare: ma è scontato, ma ogni tanto se lo ricordi? E allora con questa impostazione è casa mia, posso essere veramente ciò che sono, che già in termini di Dhamma questa frase non ha un gran senso, perché la domanda è: sì, chi siamo? E spesso questa frase appunto nasconde il luogo dove noi rigettiamo le nostre frustrazioni. E le persone accanto a noi sono il ricettacolo delle nostre frustrazioni, delle nostre rabbie, delle nostre insoddisfazioni. Occasionalmente questo qui può accadere nel lungo periodo, però capite bene che è difficile da sostenere. E fate attenzione perché se non diciamo buongiorno al signor Carlo e alla signora Maria, quante volte le vediamo loro? Una, due al giorno, in ascensore, alla fermata dell'autobus? Il resto della famiglia è lì. E forse vi sarete resi conto, una parola sbagliata, un po' più di una parola sbagliata, ma insomma qualcosa di sbagliato detto, ci vogliono giorni per rimediare, se bastano. E allora, paradossalmente, la famiglia è il luogo dove dovremmo portare il meglio della nostra pratica in termini di consapevolezza, dove siamo più sensibili, perché dentro a quelle mura ci rimane tutto, e dopo anni uno si può sentire dire: 7 anni fa tu hai fatto questo. Eventualmente l'abbiamo fatto. Ecco che c'è un po' questa ignoranza per cui vado in famiglia, apro la porta di casa mia e metto da parte alcuni aspetti legati anche alla presenza mentale, al contenimento, ma forse avrete ormai capito che è il luogo dove dovremmo prestare maggiore cura, maggiore attenzione. Talvolta siamo più presi dalla società che dalle nostre dinamiche interne e familiari. Per cui appunto usciamo da casa con un sorriso stampato e entriamo in casa sconsolati e depressi. Se la parte più profonda della mia coscienza è uguale al tutto, cosa sopravvive alla morte? Quale parte, quella parte che sopravvive alla morte del corpo si può percepire meditando? Allora, questo è un po' un discorso Il rischio è di proiettarci un po' troppo avanti, all'interno della nostra pratica, alla ricerca di una verità assoluta, quando ancora non abbiamo ben capito che cosa accade dentro di noi. Questa è una tendenza, naturale, anche perché tanti altri approcci religiosi tendono a enfatizzare una verità assoluta. Se però volete approfondire il Theravada, a coltivare la via del Theravada, conviene avere prima approfondire in maniera veramente intensa e stabile, non tanto la verità assoluta, ma dove noi ci complichiamo la vita. In altre parole, è così sicuro che esiste una coscienza unica che corrisponde all'universo? L'abbiamo vista? L'abbiamo sentita? O forse per il momento abbiamo più capacità di sentire dove il cuore si incastra, dove la mente si identifica e dove si crea sofferenza? Già questo non è un buono stimolo per mettere in moto un processo di lasciare andare? Perché se noi iniziamo a pensare in questo modo, quello che accade è che quando sorge questa domanda, inizia a dire, questo è un dubbio, questa è un'ansia. Se io lascio andare questa domanda, mi ritrovo una mente in equilibrio, che non è strattonata non solo dagli aspetti mondani, ma anche spirituali. Ecco, se noi iniziamo a entrare in contatto con una tipologia di mente in questo modo, allora a quel punto anche questa domanda assume un'altra prospettiva, che è quella, ciò che devo fare è conservare questo equilibrio mentale. E nel fare questo iniziamo a vedere tutti i vari pezzi sparsi della nostra vita. E fra questi pezzi sparsi iniziamo a vedere quelle qualità del cuore, quei fattori mentali che sono utilissimi e fondamentali e necessari per mantenere attivo questo processo del lasciare andare e conseguentemente una mente in equilibrio non strattonata. E la nostra vita si focalizza sempre di più su queste qualità e su questi fattori e come metterli assieme secondo una visione precisa, che è chiamata la retta visione. Utilizzare gli elementi condizionati per creare le cause opportune per rilasciare andare. E nel momento che noi iniziamo a sviluppare questa presenza mentale, e l'abilità di associare il nostro cuore e la nostra mente con questi fattori, allora forse inizia a esserci una risposta a questa domanda che ti dice che cosa rimangono. Rimangono queste qualità, questi fattori liberi dall'attaccamento, forse. E questo è la grossa eredità che possiamo lasciare agli esseri viventi. Puoi spiegare il senso dei tre inchini? Allora, sì, i tre inchini sono un omaggio, un'espressione di gratitudine verso il Buddha Dhamma Sangha, che sono chiamati appunto i tre gioielli, anche se preferisco un'altra versione, i tre rifugi, mi dà l'idea di dove mettere il cuore. E è un'espressione appunto di questa nostra gratitudine per avere un posto dove il cuore possa essere sicuro, stabile, e attraverso questo rifugio portare avanti questo processo di evoluzione spirituale, avendo ben chiaro come farlo. Avendo ben chiaro, avendo anche dei riferimenti chiari in termini di insegnamenti e conoscendo le qualità che devono essere portate avanti. Alcuni sentono un po' non risentimento, non avversione, come si dice, sono titubanti a fare questi inchini, perché appunto attribuiscono a questi tre inchini un certo attaccamento a dei riti, a delle cerimonie. E magari sono proprio attaccamenti a rite e cerimonie. Se non abbiamo compreso quanto sia prezioso avere un senso di direzione nella nostra vita. Nel momento che comprendi quanto è prezioso avere un senso di direzione nella nostra vita, un senso unico, non mille sensi di direzione per cui scoprire che sei sempre fermo, o meglio, neanche che sei fermo, sarebbe buono, ma che stiamo girando intorno, tant'è che siamo bloccati nel solito ciclo di rinascite. Ecco, nel momento che uno capisce quanto è la fortuna incredibile ad avere un senso di direzione nella nostra vita, che poi dà il senso stesso alla nostra esperienza umana, allora quella reverenza, quelle mani giunte, quegli inchini assumono non un significato di cerimoniale, ma è un senso di gratitudine, un senso veramente di riconoscenza, perché nonostante le difficoltà della vita, non ci sentiamo persi, nonostante tutte le spinte esistenziali che possiamo avere, noi in qualche modo riusciamo a mantenere un senso di direzione. E come ogni persona che ha un senso di direzione, acquistiamo benessere interiore, perché appunto alla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, hai una risposta. Che invece questa domanda è quello che tende a tormentare la gran parte degli esseri umani, indipendentemente dalla loro età. Che senso ha questa esperienza che sto facendo? E la risposta nostra è al senso che stiamo incanalando, cercando di incanalare e orientare tutte le nostre tutte le nostre energie, le nostre qualità, i nostri fattori verso un processo, nel coltivare un processo di evoluzione spirituale che ci possa portare alla libertà del cuore e della mente. Il cervello umano è soggetto a illusioni e idealizzazioni, in alcune persone più che in altre. Perché? A cosa serve questo funzionamento dal punto di vista evolutivo? All'illusione segue la disillusione, sempre molto dolorosa. Come fare per governare una cosa e l'altra? Grazie. Allora, riprendendo da dove abbiamo lasciato, uno dei grossi problemi è che noi viviamo cercando di armonizzare dei sistemi di valore che non necessariamente sono fra di loro compatibili. Appunto, noi non abbiamo un unico senso di direzione, ma cambia a seconda dell'idea di felicità che in qualche modo abbiamo interiorizzato. Un'idea di felicità che viene da quello che ci hanno insegnato i genitori, da quello che ci ha insegnato la società, scusate, gli amici, la società, e poi anche dalle nostre elaborazioni sulla base di tutte queste influenze che abbiamo avuto. E molto probabilmente anche da un retaggio karmico di precedenti vite. Non abbiamo un unico sistema di valori, ma ne abbiamo tantissimi che vanno dall'uomo, dalla persona di successo nel lavoro, alla persona spirituale, sì, però con un accanto un partner sensuale oppure sensuale e romantico e poi anche intelligente. Spirituale. E poi appunto non troviamo mai un partner perché iniziamo a dire quanti ne vuoi? Perché non sei sexy? Perché sono spirituale e insomma alcune cose non le coltivo. Perché la pancetta? Perché ho passato 3 ore a fare meditazione, c'ho la pancetta, che vuoi? Fai attività fisica, sì, meditazione camminata. A una certa età che pretendi? Fai qualcosa di più, trinchini. Ecco, questa è l'attività fisica monastica. Quindi ci sono tantissimi sistemi di valori all'interno del nostro cuore, della nostra mente, e ogni sistema di valore porta avanti una propria visione. E allora iniziamo a essere confusi. È come se ci fossero veramente un comitato, un'assemblea condominiale, ecco, un'assemblea condominiale, e ognuno dice la sua e non ci si capisce nulla. Anzi, di più di un'assemblea condominiale, come si chiamano quelle del comune? La riunione comunale, come si chiamano? I consigli comunali. E noi siamo lì. Nel momento che invece acquisiamo un senso di direzione, allora, iniziamo a dare priorità al sistema di valori e conseguentemente alle percezioni, intese anche quindi come modalità di pensare e ideali propri di quel percorso. E allora non vi sorprendete se, per esempio, all'interno del buddismo iniziano a esserci delle nuove modalità di percezione che tendono a riequilibrare tutte queste dinamiche illusorie, che appunto, come dice la domanda, poi portano alla disillusione, che non è malissimo la disillusione. Qualora noi sentiamo che questa disillusione ci dà la possibilità di liberarci da un'illusione. Il problema è che non avendo una felicità, un'idea di felicità alternativa, rimaniamo bloccati nella disillusione che è il risultato che ci ha crollato il mondo addosso. Ma se la vediamo dal punto di vista del lasciare andare, la disillusione è una doccia fredda che ci dice: wow, avevo preso fischi per fiaschi. Ma ritornando alle percezioni, ecco, noi quando parliamo di diretta visione, cioè il modo con cui iniziamo a vedere il mondo, il modo in cui iniziamo a interpretare l'esperienza che stiamo facendo, il modo con cui noi ci relazioniamo con i fenomeni, allora iniziamo a capire che ci sono delle modalità ben specifiche che, se coltivate, portano verso il lasciare andare degli attaccamenti. E se prima avevamo una visione distorta, ci sono delle visioni, delle percezioni e quindi dei modi poi di pensare, dalla percezione si trasferisce a un modo di pensare che riequilibrano queste dinamiche, per cui appunto iniziamo a capire che a rapportarci ai fenomeni non più in termini di permanenza, ma di impermanenza. Iniziamo a rapportarci ai fenomeni in termini non più di un sé, ma di un non sé. Iniziamo a rapportarci ai fenomeni non in termini di felicità assoluta, ma di insoddisfazione insita nei fenomeni condizionati. E iniziamo anche a mettere in discussione dove di solito la visione condizionata mondana vede il bello, iniziamo a vedere invece che così tanto bello non è, anzi. Allora noi iniziamo a proporre dei nuovi approcci sostituire l'abilità che ha la mente di riflettere, ma riflettere non sulla base di approcci che potenzialmente continuano ad alimentare il nostro disagio e quello degli altri esseri, ma che propongono invece delle prospettive che si orientano verso il lasciare andare. Non condanniamo quindi la mente nella sua funzione di avere delle percezioni e di avere anche degli ideali, ma facciamo in modo di educare il cuore e la mente affinché queste percezioni e gli ideali che porta avanti siano in sintonia con la realtà, perché quelle correzioni percettive che vi ho detto non sono tali da correggere una nostra distorsione della realtà, per cui appunto andiamo a vedere in ciò che è impermanente la permanenza, in ciò che è non sé ci vediamo il sé, in ciò che è sofferenza ci vediamo la felicità e in ciò che fondamentalmente non è bello, non è attraente, ci vediamo ciò che è bello e ciò che è attraente. Sono delle distorsioni dovute da ignoranza. E la domanda è: ma da dove nasce questa ignoranza? L'ignoranza nasce dalla Brahma, e dove nasce la Brahma? Dall'ignoranza. Sì, ma allora l'ignoranza dove nasce? Dalla Brahma. La Brahma dall'ignoranza. E così via, e così via, e così via, per farvi capire che alla fine il Buddha non dà una causa primaria, ma ci invita a vedere un processo di causa-effetto, e questo processo di causa-effetto lo riporta in termini di lasciare andare. Cioè, anziché diventare schiavi di questo processo di causa-effetto, diventiamo responsabili della nostra vita in modo tale da mettere in moto questo processo di causa-effetto che si orienti verso il lasciare andare. La liberazione del cuore e della mente. E queste percezioni sono fra le più utili per non creare ulteriori attaccamenti. Non buttiamo via la capacità che ha la mente di riflettere, semplicemente la contestualizziamo all'interno del Dhamma. Questo non è diverso. Perché facciamo gli inchini all'abate del monastero alla fine della puja? No, Perché? Perché è un segno di rispetto per il monaco anziano. In realtà gli inchini non sono verso l'abate, ma verso il monaco che è attualmente il monaco più anziano. Ora abbiamo in visita a Achan Sucitto, e che è più anziano di Achan Chandapalo, e gli inchini li facciamo ad Achan Sucitto. Poi talvolta no, noi, gruppo monastico, per una forma di rispetto e di riconoscimento verso a Chan Chandapalo, evitiamo se a Chan Chandapalo non c'è, al Santa Cittarama tendiamo ad evitare di inchinare al monaco che attualmente è il più anziano, e ne approfittiamo per fare altri tre inchini al posto vuoto di a Chan Chandapalo. Però appunto questi tre inchini sono un atto di di rispetto e gentilezza verso il monaco anziano a cui è attribuita l'esperienza di guidare o perlomeno avere l'ultima parola su argomentazioni che potrebbero sorgere all'interno della comunità. Dukkha, l'insoddisfazione, la realtà delle cose co così come sono o è una predisposizione psicologica? No, Dukkha non è la realtà assoluta, ultima. Dukkha è l'esperienza, quindi che noi facciamo quando ci rapportiamo alla vita in termini di attaccamento. Se noi lasciamo andare l'attaccamento, scompare dukkha, la dukkha mentale, mentre rimarranno quel disagio fisico, quel disagio, quei dolori dovuti al normale invecchiamento, malattia del corpo, che sono gestibili. Anche perché fanno parte di un processo naturale, mentre ciò che per noi risulta così ingestibile è l'ulteriore dose di sofferenza che aggiungiamo nel momento che vogliamo andare contro questo processo naturale, questa realtà delle cose. Il buddismo lavora su questo dukkha che andiamo aggiungere e che appesantisce la nostra vita e che è il vero problema nei nostri cuori e nelle nostre menti. Però appunto non è che se Dukkha fosse la realtà ultima, allora il Nibbana sarebbe Dukkha, ma si spera che non sia così. Esiste una propria identità? Se l'identità è legata all'io, che è legato a condizioni e condizionamenti, mentre la coscienza rimane al di là di tutto, allora la coscienza è universale, è uguale in tutti, è una? Più o meno la domanda è simile a quella precedente. Allora, che cosa posso aggiungere? Allora, perché una piccola specificazione sull'idea sull'io. Perché in Occidente abbiamo introdotto questa idea, io, che però quando vai nel canone Pali si parla più di un senso del sé. Perché? Perché con io quasi si rischia di fraintendere e di pensare che ci sia veramente un unico io. E noi dobbiamo liberarci del nostro carattere. Però all'interno del canone Pali si parla di un senso del sé, perché in realtà è proprio che cambia il senso dell'io in continuazione. Stavo stavo guardando le stelle, stavo guardando le stelle e le stavo guardando con una applicazione che unisce le costellazioni. Ecco, le stelle sono lì, non hanno una costellazione, la costellazione è sovrapposta. È carino, è carino, però è una costruzione per rendere maneggevole un universo, per sapersi orientare in qualche modo, ma non sono costellazioni, e fra l'altro sono anche molto fantasiose, perché quando inizi a vedere come da 5 righe tirano fuori... non mi ricordo che era, ai gemelli era fatto, ma altre cose che diceva, questa come hanno fatto a immaginare che sia, oggi che è dicembre, oggi è sagittario, come hanno fatto a vedere un sagittario? Non so neanche che cos'è un sagittario, onestamente. Abbiamo unito quelle stelle, gli abbiamo dato dei nomi, magari hanno delle caratteristiche. Ora non sono né un astronomo né un astrologo, quindi perdonatemi se per le inesattezze che sto dicendo, ma il concetto forse è in ogni caso passato. È l'universo e noi gli abbiamo dato dei nomi. Conseguentemente non c'è neanche un io, ma ci sono pezzi sparsi di cuore e di mente che noi continuiamo a tracciare, e quello che è più ricorrente iniziamo a dire questo sono io, perché abbiamo bisogno di sapere gestire questa cosa, di avere delle sicurezze, di sapere, di poter dire appunto, questo è il mio carattere, sono fatto così. Quando siamo fatti così, perché? Perché ovviamente stiamo coltivando quelle qualità, ma se iniziamo a coltivare altre qualità, si creeranno delle nuove dinamiche interiori. Allora, ecco perché si usa il termine io, o addirittura talvolta ego, nel linguaggio occidentale, però talvolta rischiamo di perdere questa prospettiva più ampia, che non si tratta di mettere in discussione una persona, è proprio che dici non c'è questa persona, non c'è questa individualità, si sposta continuamente e lo vediamo appunto attraversando vari contesti. E lo vediamo nella meditazione formale, quando abbiamo grossi slanci di metta, di benevolenza, e poi tutto a un tratto avversione per la persona accanto che sta respirando in maniera pesante. E dici, chi? Quale dei due sono? E nessuno dei due, sono qualità del cuore. Una è metta e l'altra è avversione. Una ci farà stare a male, l'altra ci apre il cuore e ci fa star bene. Quale vogliamo coltivare? L'altra specificazione che vi volevo fare è quest'idea di coscienza universale, che appunto è diffusissima in molti approcci religiosi, e in qualche modo anche noi usufruiamo di alcuni agganci a questa prospettiva quando iniziamo a parlare di Buddha, cioè in maniera più generica della consapevolezza. Che è un approccio un po' peculiare della tradizione della foresta. Però appunto proprio il Theravada nella sua ortodossia, nella sua visione più dottrinale, non enfatizza questa storia. Non enfatizza questa storia e voi mi direte perché non c'è una coscienza unica? No, non la enfatizza perché? Perché rischiamo di riportare quel senso di sé a tutte le stelle. E forse in questo modo non riusciamo a capire cosa stiamo vedendo. Allora non esiste. Il punto non è se esiste o non esiste, ma dobbiamo stare attenti a non sviluppare attaccamento su questa. Su questo aspetto dobbiamo arrivarci, se ci arriviamo, attraverso il lasciare andare, non la costruzione mentale. Capisco che da una parte sia molto utile perché è ispirante. E ci dà un senso di apertura, proprio guardi le stelle, wow! Ma sappiamo fare questo movimento del cuore nella nostra stanzetta a finestre chiuse? Perché io l'ho fatto fuori, però l'ho rifatto anche dentro dopo. E se lo fai dentro e lo fai fuori e lo fai quando vuoi, è un processo condizionato, utile perché ti dà una nuova prospettiva, una nuova apertura del cuore, ma è costruito. Se vogliamo ispirarci, sappiamo che ci stiamo ispirando. Ma se è effettivamente è la verità ultima o meno, quello lo possiamo sapere solamente al lasciare andare completo di ogni attaccamento. Ok? Se è guardando il cielo, se è guardando la terra, è sconnesso dal cielo e dalla terra, ma è un movimento interiore. E allora noi quando diciamo questa frase dobbiamo vedere cosa accade, il tipo di movimento. E quel movimento ci servirà per continuare a lasciare andare. Dove ci porterà questo lasciare andare? Alla liberazione del cuore. Che cosa significa? La mente sta iniziando ad agitarsi per afferrare qualcosa. Riportala al respiro. La mente è in equilibrio, siamo nella migliore condizione per proseguire il viaggio, anche se non abbiamo la risposta. Non abbiamo perso la centratura neppure parlando di verità ultima. Non so se riuscite un po' a comprendere, sono cose che in un attimo fuggono via e in un attimo ci ritroviamo identificati. Ecco perché, qualora abbiate dubbi, tornate sempre alle quattro nobili verità. Osservate se c'è qualche forma di disagio. Se c'è qualche forma di disagio, la via è nel lasciare andare. non nell'aggrapparsi a concetti. Fossero anche più nobili e più elevati. Ma per fare questo ci vuole molta fiducia in questo processo di liberazione più che nei pensieri in sé per sé, più che nelle idealizzazioni. Ci vuole fiducia nel momento presente e in questa abilità che abbiamo di lasciare andare oppure irrigidire il corpo, alterare il respiro, contrarre gli occhi per iniziare a riflettere meglio. Mi fermerei qui.